credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Incontro al Signore risorto. Riflessioni del cardinale Carlo Maria Martini, proposte al microfono da Monia Parente e Rosario Tronnolone. Undicesimo incontro. Mettere al centro l'Eucaristia.
Dal secondo libro di Samuele. Quando il re si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato tregua da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in mente di fare, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va e riferisci al mio servo Davide. Dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti. Ma io non ho abitato in una casa da quando ho fatto uscire gli israeliti dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. Finché ho camminato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi edificate una casa di cedro?»
La pagina dell'Antico Testamento che abbiamo appena ascoltato ci guida nella riflessione sul tema della presunzione dei progetti dell'uomo. Il re Davide, dopo che si era costruito una reggia in Gerusalemme, provò il desiderio di costruire una casa anche per il Signore, un tempio nel quale collocare l'arca dell'alleanza, che si trovava ancora sotto una tenda. Nel desiderio di Davide c'era un sincero senso religioso e molta gratitudine per la fortuna che Dio gli aveva concesso. Ma c'era pure l'orgoglio di farsi vedere grande e munifico anche verso il Signore. C'era la sottile compiacenza di poter contare Dio stesso tra gli abitanti della propria città. C'era la segreta speranza di avere Dio a propria disposizione, di poter mettere le mani su di Lui, di assicurarsi la sua potente protezione.
Il profeta Natan, consultato in proposito, dapprima diede la sua approvazione, ma poi, colpito da un'improvvisa rivelazione notturna, ritornò dal re per dissuaderlo dal realizzare quel progetto. Non sarebbe stato Davide a edificare una casa al Signore, ma il Signore gli avrebbe consolidato la casa e gli avrebbe assicurato una discendenza. Anche noi tante volte ci avviciniamo all'Eucaristia con gli stessi atteggiamenti con cui Davide si avvicinava al mistero della presenza del Signore. Abbiamo già i nostri progetti. Presumiamo già di sapere che cos'è l'Eucaristia e di poterla tranquillamente mettere tra le cose in nostro possesso. Abbiamo già, insomma, costruito la nostra vita secondo un programma che vede al centro noi stessi. È questo l'oscuro mistero della durezza del cuore dell'uomo, della sua lentezza a credere, di cui ci parlano così spesso le scritture.
Talvolta questo accentramento su noi stessi è così radicale da renderci riluttanti o indifferenti al rapporto con Dio. Ecco perché molti trascurano l'Eucaristia o la considerano un fenomeno sentimentale che può adattarsi all'età infantile o concederci un'emozione vagamente religiosa in qualche momento di pausa nostalgica nell'età adulta.
In altri casi viene accettato un generico rapporto con Dio, ma si tratta di un Dio misurato sulle nostre idee. È l'uomo che decide come, dove e quando incontrarsi con Dio. L'Eucaristia, come modalità gratuita con cui Dio si concede a noi nella comunità cristiana, viene trascurata a favore di altre espressioni incomplete o ambigue di religiosità. In altri casi, infine, si accetta il Dio di Gesù che si è manifestato nella Pasqua e si crede che il mistero pasquale si rende presente nell'Eucaristia celebrata nella comunità cristiana. Ma l'atteggiamento dell'uomo che pone al centro se stesso riaffiora in modi sottili e per vie traverse.
Noi sappiamo che nell'Eucaristia opera la Pasqua, è presente la carne di Gesù per la vita del mondo. Cerchiamo pertanto di comprendere quale messaggio la Pasqua, attraverso l'Eucaristia, invia alla nostra vita. Ma questa ricerca non è del tutto pura. Attraverso la nostra esperienza e i nostri contatti con gli altri, ci siamo fatti un'idea della nostra vita. Non andiamo fino in fondo in questa indagine. Ci arrestiamo al punto in cui la nostra vita ci sembra un bene che è di fatto nelle nostre mani e attende di essere plasmato praticamente solo da noi.
Di conseguenza, anziché chiederci quali radicali mutamenti la Pasqua esiga dalla nostra vita, cerchiamo di sapere quali vantaggi le può arrecare. Questo nostro atteggiamento non è per lo più chiaro e consapevole, si presenta in forme velate e assume vari orientamenti. Alcuni, per esempio, considerano il mistero pasquale come una grande riserva di grazia, ma intesa in chiave sottilmente utilitaristica, come un complesso di beni da ottenere. Allora l'Eucaristia verrà vista un po' come un vaso sacro che ci trasmette la grazia della Pasqua.
Altri, invece, vedono nella Pasqua una somma di valori etici che suggellano gli ideali morali dell'uomo. Ammirano il coraggio di Gesù, la sua libertà, il suo perdono fraterno, la fedeltà a un progetto d'amore fino alla morte. Ritengono che il ricordo della vita di Gesù, ricca di esempi così altamente emblematici, debba raggiungere beneficamente anche l'uomo d'oggi, alle prese con ingigantite responsabilità morali. Allora, l'Eucaristia verrà vista come il ricordo attualizzato della Pasqua di Gesù, capace di produrre un benefico contagio morale.
Tutti questi sono valori, ma non sono ancora l'Eucaristia messa al centro. Se l'uomo, e ognuno di noi è costantemente tentato di farlo, si chiude in una concezione utilitaristica dell'Eucaristia e la considera come definitiva, cade nell'errore di coloro che dopo la moltiplicazione dei pani cercavano Gesù per farlo re e assicurarsi così una vita senza problemi. A essi e a tutti Gesù grida: in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, traendo cioè dal miracolo lo stimolo per un'adesione incondizionata di fede a Gesù, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati.
Quando la comunità si dibatte ancora in queste secche, non v'è da stupirsi che ne escano eucaristie che dicono poco, che influiscono poco sulla vita, che si cada da una parte in un ritualismo rigido e freddo, dall'altra in un attivismo verboso e distraente. Non si ha l'esperienza del roveto ardente. Più in generale si potrebbe dire che quando l'Eucaristia viene decentrata e poi sottilmente attratta verso altri centri soggettivamente stabiliti in base a esigenze non discusse e verificate, non è più in grado di liberare la pienezza della sua forza.
Occorre allora compiere un cammino di conversione che ci aiuti a scoprire nel mistero eucaristico non un bene che è semplicemente a nostra disposizione, ma la presenza viva di Cristo, la forza del suo spirito che ci attrae nel movimento di obbedienza e di disponibilità del Figlio all'amore misericordioso del Padre.
O Gesù, ancora una volta ci mettiamo davanti a te con dolore e tristezza per tante sofferenze di nostri fratelli e invochiamo con angoscia la cessazione di simili atti di violenza nel nostro paese e in ogni altro. Viviamo la preghiera di questi giorni anche come suffragio per i morti, conforto per i sopravvissuti, intercessione per quella pace che viene dalla potenza della tua risurrezione. O Gesù, noi siamo davanti a te con stupore e tremore, riconoscendo che col tuo gesto eucaristico poni la tua vita nelle nostre mani per confermarci la tua misericordia, per ricordarci che nell'Eucaristia ogni promessa di Dio si compie, che la violenza può essere vinta e tu stesso diventi nostra vita e nostra pace.
Nei fenomeni finora descritti è facile riconoscere anche la presenza di qualcosa che non riguarda solo la vita della Chiesa, ma tutta la cultura contemporanea. Rivivono nei comportamenti lacunosi della comunità cristiana verso l'Eucaristia la mentalità e la sensibilità proprie della nostra epoca. Si tratta di quel complesso fenomeno culturale che può essere descritto con gli stessi elementi che esprimono l'azione di Gesù nell'Eucaristia, ma presi in senso inverso. Mentre Gesù nell'Eucaristia attira tutti gli uomini a sé, l'uomo moderno, essendosi posto al centro della realtà, vuole essere lui ad attirare tutto a sé. È da sempre la tentazione più insidiosa, la presuntuosa autosufficienza che nella cultura contemporanea si è fatta ancora più corposa e temibile.
Questo significa che un'azione pastorale che voglia capire fino in fondo e rinnovare nelle radici i comportamenti della comunità cristiana verso l'Eucaristia deve fare i conti con questa mentalità generale che si insinua anche negli atteggiamenti dei credenti, i quali sono pur sempre uomini del loro tempo. Ma questa mentalità generale, questa cultura, ha oggi anche un'altra faccia. Infatti, pur nella permanenza degli orientamenti che mettono l'uomo al centro di tutto, diventano sempre più insistenti e diffuse anche le analisi delle conseguenze negative di questo atteggiamento.
L'uomo non regge alla fatica e alla responsabilità di essere il centro di tutto. Nascono allora dei comportamenti complessi e ambigui. È tipica, ad esempio, dell'uomo d'oggi la frammentarietà. Egli ha compiuto e va compiendo importanti conquiste nel dominio della natura, nella cura della salute, nella promozione della dignità personale, nell'organizzazione della vita sociale, eccetera. Ma si tratta di conquiste settoriali. Il senso globale rimane nell'ombra. Si acuisce un preoccupante disorientamento circa la direzione complessiva da imprimere alle conquiste scientifiche, circa l'esito ultimo e i valori definitivi dell'esistenza umana.
Mancando questa visione unitaria, è facile cadere in una serie di contraddizioni. Basti un solo esempio, relativo alla dignità della vita umana. È maturata una forte coscienza civile della libertà e della dignità della persona. Si fanno grandi battaglie, si impegnano mezzi, tempo, energie per salvare tante vite umane dalla guerra, dalla malattia, dalla fame, dagli ambienti malsani, eccetera.
Stranamente, però, accanto a questi atteggiamenti costruttivi si registrano fenomeni di segno opposto: uccisione della vita nel suo sorgere o nel suo finire, corsa sfrenata agli armamenti, mentalità violenta, mancanza di rispetto del contesto fisico, psichico, sessuale, affettivo, familiare in cui la vita umana nasce e si sviluppa, paurosa diffusione della droga. Purtroppo, contraddizioni di questo genere diventano inevitabili quando non si sa riconoscere il valore ultimo e assolutamente intangibile su cui si fonda la dignità dell'uomo.
Connesso con la mancanza di visione unitaria è lo sgretolamento della coscienza morale. Di fronte ai tanti casi di corruzione, al generale affievolimento del senso di responsabilità, alla crisi delle istituzioni democratiche, tante voci chiedono un rinvigorimento della coscienza morale. Questa diffusa domanda etica è una sfida che va raccolta, decifrata e fatta evolvere verso la coscienza del bisogno di un solido fondamento. Altrimenti un tale appello, che pure non va disatteso, è condannato a restare velleitario se vengono meno gli strumenti per dare figura solida e costruttiva alla vita etica.
Il desiderio del bene, che è l'anima della moralità, non riuscendo ad aprirsi a una concezione del bene ultimo e definitivo che sappia rinnovare e correggere il desiderio stesso, rimane in balia dei moti istintivi, dello sperimentalismo superficiale e inquieto, della tendenza ad accontentarsi di ciò che soddisfa in modo immediato e disimpegnato.
Insomma, il desiderio è senza nervo interiore, senza struttura solida, senza figura unitaria. Lo constatano con grande preoccupazione soprattutto coloro che vogliono dedicarsi seriamente all'educazione dei giovani. Spesso parecchi giovani danno l'impressione di non sapere che cosa vogliono. Passano da un'esperienza all'altra e vengono facilmente catturati da chi propone soddisfazioni più facili e risultati immediati.
L'uomo dovrebbe avere il coraggio di andare alla radice di queste ambiguità. Dovrebbe allora mettere in discussione il presupposto da cui sono scaturite queste conseguenze, cioè la volontà di attirare tutto a sé. Questa breve analisi culturale suggerisce una concreta indicazione pastorale. C'è un rapporto tra l'azione con cui la Chiesa riscopre la centralità dell'Eucaristia e l'opera culturale che essa svolge, perché l'uomo ad oggi ritrovi il senso del mistero.
I due impegni devono intrecciarsi. Anche al di fuori del mondo cristiano ufficiale risuonano voci pensose che invitano l'uomo d'oggi a rimettersi davanti all'arduo ma imprescindibile problema della trascendenza. Senza strumentalizzare frettolosamente queste voci, occorre consolidare un dialogo e un consenso tra tutti coloro che cercano onestamente la verità ultima dell'uomo, al di là dei desideri immediati e delle realizzazioni pratiche in cui l'uomo si esprime.
Anche nelle nostre comunità dobbiamo svolgere quest'opera culturale che disintossica l'uomo d'oggi dalla suggestione contagiosa di essere il centro, orgoglioso o disperato, di tutto. Quest'opera trova la sua esecuzione più efficace e la sua illuminazione più piena nell'azione pastorale che aiuta a riscoprire e a rivivere la centralità dell'Eucaristia.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò all'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha dato la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
La sera del Giovedì Santo è il momento in cui Gesù, con i segni del pane spezzato e del vino versato, anticipa il sacrificio cruento della croce, avvenuto una volta per tutte sul Calvario, perché il suo corpo eucaristico e il suo sangue eucaristico restassero ad assicurarci la sua presenza lungo i secoli della storia. Egli stabilisce così, in modo concreto, la permanenza visibile e misteriosa della sua morte in croce per noi, del suo supremo amore per l'umanità, del suo venire al di dentro di noi per salvarci e santificarci. E nell'Eucaristia sono racchiusi tutti gli eventi successivi alla cena, dall'agonia alla passione, crocifissione, morte di Gesù, alla notte gelida del sepolcro e al mattino radioso della risurrezione.
Gesù riassume fedelmente, nel suo gesto inaudito e umanamente incomprensibile, tutto quanto il Padre gli ha chiesto di fare per la salvezza del mondo. La sua incondizionata dedizione, che non si blocca davanti al tradimento di Giuda, ai nostri tradimenti, al rinnegamento di Pietro, alle nostre incoerenze. Il suo cuore, che sulla croce verrà squarciato, si apre già nella cena per riversare lo Spirito sulla Chiesa e sul mondo.
La parola biblica alleanza richiama tutta l'iniziativa d'amore di Dio per l'uomo, a partire da Noè ad Abramo, a Mosè e lungo i secoli. Nell'Eucaristia, l'intera storia della salvezza, passata, presente e futura, viene riassunta e sfocia nell'eternità. Grazie ad essa, l'umanità divisa e dispersa diventa a poco una nel Cristo.
Io so, mio Dio, che la tua giustizia è il principio stesso della differenza radicale tra bene e male, e la sua ferma custodia è a protezione e riscatto di ogni amore ferito, di ogni debolezza sopraffatta. Il tuo tempo, Signore, è il tempo in cui la differenza del bene e del male, del santo e del laido, del bello e dell'orribile, si afferma a favore dell'uomo. Ogni tempo esercitato nella sua negazione è invece estraneo alla tua giustizia, così come al compimento del nostro desiderio. Esso è destinato a rimanere nello spirito e nella carne, il tempo duramente trafitto da un desiderio bruciante che rimane separato dal proprio compimento. In esso è infinitamente rappresentata e ripetuta proprio la figura della morte che ci fa più paura, quella che le scritture chiamano seconda morte. È il tempo di un'esistenza infinitamente perduta. che non va augurata a nessuno. Salvaci, Signore, dalla seconda morte.
Monia Parente e Rosario Tronnolone hanno presentato Incontro al Signore Risorto. Riflessioni del Cardinale Carlo Maria Martini, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Undicesimo incontro. Mettere al centro l'Eucaristia. Hanno collaborato al microfono Alessandro De Carolis, Roberto Pedicini, Alessandro Rossi. La musica della sigla è di Alessandro Gualerzi. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.